Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 1, versetti dal 18 al 24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetti 10-14. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
C'è una congiuntura particolare in questo avvento, perché ci troviamo a cominciare avere questa quarta domenica di Avvento, l'ultima domenica di Avvento, con l'inizio delle cosiddette ferie maggiori di Avvento, che cominciano il 17, con le grandi antifone o alla fine del Vespro, oggi, dell'Alexio, invece di cantare il Salmo responsoriale, canteremo l'antifona o Sapienza, che è la prima. Meriterebbero per conto loro una riflessione, ma ovviamente non ci soffermiamo. Ma vi voglio leggere l'antifona perché è molto bella e io credo che anche che getti una luce sui testi di oggi. O Sapienza che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi con forza e dolcezza. Vieni ad insegnarci la via della saggezza, o della prudenza, o dell'evidenza, dell'esperienza. E abbiamo un avvento completo, in un certo senso, quest'anno, con la quarta settimana intera, non capita spesso, spesso sono pezzettini e mezzatori. Credo che questa coincidenza aiuta, attraverso anche le antifone o appunto, a lasciarci avvolgere meglio dalle figure che la liturgia ci propone, nella liturgia della parola, ma anche per esempio nell'antifona d'ingresso di domani, quello stillate o cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto, la personalizzazione di Isaia che dice facciano piovere la giustizia e diventa il giusto nella tradizione cristiana. E appunto tutti questi titoli cristologici delle antifone o Sapienza, o Adonai, o Chiave di Davide, o Re, ce ne sono ognuno, ha tutta una teologia, una preghiera, molto bella. I testi che questa quarta domenica dell'anno A ci propone, mi sembra che siano molto impastati di storia, della storia di Israele certamente, ma in trasparenza anche della storia dell'uomo, della realtà umana, ciascuno nella sua stagione. La lettura di Isaia ci mette in un momento molto drammatico della vita di Israele. Sta scoppiando la cosiddetta guerra siro-efraimitica. Gerusalemme si scopre minacciata da vicino da eserciti potenti e il re non sa come muoversi, ed è qui è molto bello il modo in cui Isaia descrive la reazione del re Acaz, perché si agita, siccome non sa come muoversi, si muove troppo, secondo la prospettiva di Dio e del profeta, questo non porta da nessuna parte. Il Signore, quindi, sempre attraverso il proprio profeta, gli chiede di avere fede e stabilità, concetti che in ebraico hanno la stessa radice. C'è quel bellissimo altro passo di Isaia quando dice: se non avrai fede, non avrai fede. Se non avrai stabilità, non avrai stabilità. Se non ti fermi, non puoi credere. Se continui ad agitarti... In questo caso l'avere stabilità, l'avere fede significa non lasciarsi tentare dalle alleanze con i potenti di turno, perché gli cerca di convincerlo il Signore, ne resterebbe schiacciato una piccola realtà come Giuda. Le assonanze con la realtà che stiamo vivendo sono interessanti, in cui sembra che veramente la legge del più forte, le alleanze protettive, gli interessi particolari sembrano l'unica via possibile. Io continuo a pensare che l'unica via d'uscita dai loop della storia che si ripetono è antistorica, ma è l'unica via d'uscita dall'epoca di Acaz, e oggi siamo ancora lì. La risposta di Dio in questa situazione è drammatica, perché è drammatica oggettivamente per il re, per Giuda, per il popolo, per tutti. È l'annuncio di una nascita, è abbastanza singolare come scelta. Un annuncio che arriva nonostante Acaz, nonostante il re, che qui fa il religioso ad oltranza: io non voglio tentare Dio. È il tipico atteggiamento del iper religioso. Soltanto che qui Il segno non è un modo per mettere alla prova Dio, ma il dono di Dio stesso per orientare il cammino, per orientare il cammino dell'uomo, le sue scelte. Rifiutare il segno in questo caso significa rifiutare Dio come interlocutore, rifiutare di lasciarsi scomodare dal suo segno e dalle vie inedite che questo segno indica, delinea. Perché questo segno che è proposto in realtà è molto tenue, molto fragile, non è niente di rassicurante. Una vita che nasce in una situazione minacciata, una promessa che diventa bambino neonato. Questa è la vera profezia che arriva fino a noi e che Matteo riprende per annunciare cosa sta accadendo a Giuseppe, in particolare stasera, no? Una promessa fatta a bambino neonato. Provare a pensarla nel contesto di quella situazione storica di Israele ci dà la misura di quanto è paradossale questa scelta. Questo segno così tenue, così sfumato, ha per pandani il racconto di Matteo, che è a sua volta un racconto tenue, sfumato, pieno di allusioni, di cose appena accennate. Il sogno, una roba anche impalpabile. Veramente pensavo come la rugiada del canto d'ingresso. In vita, io credo, questo modo di mettere l'inizio della vicenda di Gesù a passare, a spostare l'attenzione dal contenuto, il fatto che questa donna è rimasta incinta, eccetera, alla forma, da che cosa accade al processo, dalla meta alla strada, in altre parole alla dimensione simbolica della realtà, delle cose, dell'esperienza, in una molteplicità di strati di senso. È importante che il bambino nasca, certamente, ma è anche importante come arriva, come è annunciato, come è accolto. Questo come è il segno dello stile. Voi avete sentito questo teologo Christoph Theobald che ha scritto sullo stile di Gesù, che non è un problema di moda evidentemente, ma lui trova una cifra nel modo di agire di Gesù, di vivere, di parlare, che lo caratterizza come Messia. Questo stile nasce anche, è espresso anche dalla forma di questi racconti evangelici. È il segno, già ne parlava Innocenzo la volta scorsa, è una realtà fragile e al tempo stesso necessaria. Lui diceva non indica, non nasconde ma allude. Pulliker diceva il simbolo dà a pensare. Il simbolo quindi mette in moto un processo. E credo che questi tipi di racconti fortemente simbolici mettono in moto un processo per ciascuno di noi che li legge, che li ascolta, che si lascia interrogare. Il primo versetto che abbiamo oggi, la genesi di Gesù Cristo è questa, è così, è un versetto bifronte in un certo senso, c'è chi lo considera un po' come la conclusione di tutta la genealogia che viene prima. Ha fatto tutto questo trionfale elenco di generazioni, eccetera, dice questa è la genesi di Gesù. Oppure, come evidentemente interpreta anche la liturgia oggi, e come diciamo è più frequente, diventa il titolo di quello che segue, della vicenda di Maria e di Giuseppe. È come se, è interessante questo versetto appunto bifronte, come se il grande affresco delle generazioni che hanno preceduto Gesù, attraverso questo versetto, si restringe a questa coppia. Abbiamo tutta la storia, 14 generazioni, punto. Così, questa coppia, una coppia ancora non tanto neanche definita, ancora un po' in fieri, fidanzati, non ancora insieme, eccetera. E l'accento in questi primi versetti cade su due aspetti molto importanti. La promessa, da una parte, Maria non è definita come sposa, qui è tradotto promessa sposa, ma è proprio soltanto promessa nel testo di Matteo. Fidanzata è un concetto che per noi oggi è poco afferrabile, perché il concetto del fidanzamento come esisteva allora non esiste più, ma lì era una cosa molto importante, era un contratto già definito, il fidanzamento era un impegno chiaro e definitivo, ma ancora i due non vivevano insieme, non erano coniugati. Ed è questo tipo di situazione, io credo, molto interessante dal punto di vista biblico e molto interessante dal punto di vista dei racconti dell'infanzia, ma ci tornerò poi dopo parlando di Maria. Prendere Maria in questa situazione veramente di già e non ancora è una scelta molto particolare. La promessa da una parte, ma dall'altra l'irregolarità. Subito Matteo ci dice: questa è una situazione irregolare, lei è incinta e non sono ancora andati a vivere insieme. Poi c'è un'altra cosa: tra questi due promessi che ancora appunto non vivono insieme, che già hanno sulle spalle la mole delle generazioni di Israele, in questo racconto si infila continuamente un terzo. Non sono ancora loro due, perché appunto non vivono ancora insieme, e già c'è il terzo per eccellenza, che è il figlio. Poi c'è lo Spirito Santo, poi c'è la legge, poi c'è l'angelo, poi c'è Isaia. Un sacco di roba che si infila in mezzo tra questi due. Ci torneremo. La parte più grande di tutto il Vangelo di Romani, dal versetto 19 fino al 23, vedete che è occupata da una sorta di attività interiore di Giuseppe. Succede niente, c'è tutta un'attività interiore di Giuseppe. Prima la sua riflessione e poi il sogno. Il cambiamento di scenario, appunto, rispetto a quello che precede alle generazioni di Israele, non potrebbe essere più radicale. Ma anche ci dice questo, che la storia della salvezza non conosce una vera soluzione di continuità tra la grande storia e l'intimità della vicenda personale di uno o di una coppia. Non c'è un salto. Allora la figura di Giuseppe, che per Matteo è quella centrale, mentre Luca è tutto centrato su Maria, no? Nei Vangeli dell'infanzia. Nel racconto di Luca Giuseppe praticamente non compare, sembra quasi assente, oltre che silente, perché silente è anche in Matteo. È un personaggio molto interessante questo Giuseppe. Vedete che nessun Vangelo riferisce un discorso diretto riferito a lui, non c'è una parola di Giuseppe che venga messa tra virgolette, o che dice Giuseppe disse. C'è chi dice che Giuseppe comincia dove Giobbe ha lasciato, cioè con il dito sulla bocca. A me sembra che come Dio spiazza Giobbe con la sua risposta, prima, allora vuoi interrogarmi, avete presente il dialogo di Dio con Giobbe quando finalmente gli risponde? Vuoi interrogarmi, Giobbe dice, mi metto il dito sulla bocca, ma dall'altra parte l'elogio che Dio fa di Giobbe. Dio spiazza Giobbe e in questa maniera, diciamo, potenzia, crea la relazione vera con lui, ma così è spiazzato Giuseppe. Ecco, se c'è una cifra, una questione che a me è sembrata dominante in questo racconto, è che Giuseppe è continuamente spiazzato, decentrato rispetto a se stesso, rispetto ai suoi progetti di vita, persino alle sue scelte di uomo giusto, di uomo della legge. Io credo che questa idea dell'essere spostati, spiazzati, possa essere un po' un'icona del cristiano, oltre che una cifra del personaggio di Giuseppe. Forse possiamo dire che il cristiano è colui, colei che si lascia spostare. a differenza di Akats che trema, si agita, ma non riesce a muoversi nella direzione che l'annuncio profetico gli grida. Padre Lazzo, mercoledì a messa, ci ha letto una preghiera, una poesia in qualche maniera di Giovanni della Croce, che finiva: per giungere dove non, a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei. Per giungere a ciò che non sei ancora, devi passare per dove ora non sei. In altre parole, devi spostarti da dove ora sei. Se rimani a dove la tua identità consolidata, per me, non arriverai mai a dove ora non sei. Quello spostarsi è il verbo che il libro dell'Esodo usa per l'esperienza di Mosè davanti al rovito. Dice: voglio spostarmi per vedere questo spettacolo. Se non mi sposto, questo spettacolo non lo vedo. Questo decentramento, questa capacità di spostarsi, mi sembra essenziale alla dinamica cristiana dell'annuncio, che è così importante in questo racconto, in tutti questi testi di oggi domani e in tutto il tempo di Avvento. Nelle tradizioni siriache, nelle liturgie siriache, questo è il tempo delle annunciazioni, ci sono tutte le varie annunciazioni che si leggono e lo chiamano il tempo delle annunciazioni. La dinamica dell'annuncio è una parte essenziale della nostra fede. Paolo dice: la fede viene dall'ascolto, al capitolo 10 della lettera ai Romani, quello è il capitolo 1 di oggi. Direi con due aspetti: c'è l'efficacia di una voce che dice quello che è parte della sua esperienza, della sua esistenza, e dall'altra parte c'è l'invocazione, c'è l'annuncio che è anche invocazione. Le antifone maggiori, appunto, che cantiamo in questi giorni, sono contemporaneamente memoria e preghiera, invocazione e annuncia. La fede vive dell'essere annunciata, del passare da orecchio a orecchio, da storia a storia. E questa non è una dinamica facile, è una dinamica fragile. Perché se io ti annuncio qualche cosa, vuol dire che è qualcosa che non è fisicamente presente qui fra noi, non avrei bisogno di annunciartelo. Quindi è una dinamica che implica un'assenza di nuovo. Non è un teorema, non è una dimostrazione razionale, non è uno spettacolo visibile e palpabile, ma appunto un annuncio. Pensate alla scena dei cherubini di Isaia 6, che si annunciano l'uno all'altro: santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti. Serve un orecchio che accoglie e lo spazio tra la voce e l'orecchio. L'annuncio anche ci porta a un mondo di allusioni, di accenni, di evocazioni, non di comunicazioni evidenti. Non si possiede mai ciò che è annunciato. Forse questo è il dramma di Akats. Mentre l'alleanza con l'Egitto, l'alleanza poteva essere, come dire, posseduta attraverso un trattato, l'annuncio di Isaia no. Perché anche l'annuncio richiede uno sbilanciamento? Perché se è vero che appunto la fede viene dall'ascolto, però poi il movimento di risposta è un movimento di spostarsi, di uscire da sé. Si sposta chi porta l'annuncio, i profeti sono personaggi spostati per definizione, messi spesso in crisi, messi in grande difficoltà, il Paolo e tutti gli evangelizzatori della storia. Direi che questo è un grande monito quando l'annuncio comporta una ricerca di sé, nasconde una ricerca di sé, invece che uno spostarsi rispetto a se stessi. Ma c'è uno spostarsi anche di chi riceve l'annuncio, proprio perché non è una dimostrazione, ma un'allusione, un segno. Giuseppe è sbilanciato, io credo, in due direzioni almeno. L'annuncio, la notizia che Maria gli dà di essere incinta, lo sposta dal normale sviluppo della sua vicenda personale, familiare, è evidente, no? E poi l'intervento dell'angelo lo sposta rispetto alla legge, alla tradizione del popolo. L'espressione era un uomo giusto, vuol dire che era un uomo che rispettava la legge, e la legge gli chiedeva di ripudiare pubblicamente Maria, non è che poteva scegliere tanto, pubblicamente. Quindi Giuseppe si sposta continuamente, e poi si sposterà ancora tante altre volte anche nel racconto di Matteo. Ma c'è uno sbilanciamento ancora più interessante in questo racconto, forse nascosto. È quello di chi prende, quello che prende la parola in questo modo così sommesso, dedicato, allusivo, e cioè di Dio stesso. È Dio che si mette in bilico sulla storia dell'uomo, negli aspetti del popolo di Israele. Appunto la genealogia sarebbe interessante da leggere per conto suo. Si mette in bilico anche su queste vicende personali e familiari di Maria e Giuseppe, come rivendica, no, attraverso il profeta Nathan con Davide. Dice: non ho mai abitato in una casa di cedri, sono stato sotto una tenda in cammino con il mio popolo, sbilanciato, in bilico con questo popolo. E ho provato a guardare un po' uno per uno i passaggi di questo cammino interiore di Giuseppe. Provo a scorrerli perché per me sono stati interessanti. Il suo ragionare tra sé e sé, che è già pieno di delicatezza, è il primo passaggio. Lui vive appunto una tensione tra l'essere un uomo giusto, perciò uomo della legge, e il desiderio di non esporre Maria, di non esporla, perciò di rinviarla in segreto. Lui sta cercando, in questo, a me sembra, in questo caleidoscopio di altre presenze, la legge, il bambino, eccetera, di preservare una sorta di intimità a due, per questo è il segreto, di preservare un rapporto fra loro due, pur ripudiandola, pur rinviandola, ma fra me e te, non nel pubblico. A me sembra, questa è un'altra dimensione sulla quale varrebbe la pena di riflettere, quella del segreto, nelle relazioni di coppia, familiari, comunitarie, ecclesiale, nella relazione con Dio, nella dimensione liturgica. Ce lo dimentichiamo tanto, la dimensione del segreto, che non è l'arcano, la disciplina dell'arcano, un senso del mistero un po' pagano alla fine. A me sembra che proprio questo garbo, questa tensione contemporaneamente, creano la possibilità, l'apertura per l'intervento dell'angelo. C'è quasi una visitazione di Giuseppe, perché l'angelo gli appare, dice Matteo, non è che soltanto gli parla all'orecchio, lo incontra e lo coinvolge subito in qualcosa di molto più grande di lui, chiamandolo figlio di Davide. Lo chiama figlio di Davide. In Matteo sarà Giuseppe a trasmettere a Gesù la discendenza davidica, lo dice chiaramente la genealogia. E d'altra parte, chiamare Giuseppe figlio di Davide vuol dire caricarlo di tutta la vicenda di Israele che si è appena finita di scorrere nella genealogia. Allude a, in qualche maniera, a una figura messianica anche in Giuseppe. Certamente a me sembra che lo iscrive tra i poveri di Adonai, quelli che l'intera storia del popolo ce l'hanno sulle spalle e altro non aspettano che la salvezza di Dio. E poi c'è quell'annuncio fondamentale della fede, che è il non temere, non temere. C'è chi dice, credo che sia molto vero, che il contrario della fede non è l'incredulità ma la paura. E qui il non temere riguarda proprio l'intimità e la relazione con Maria, già così minacciata, e che appunto Giuseppe non sa come ma vorrebbe preservare. Con le parole dell'angelo Maria diventa sposa, diventa moglie. Non è più la promessa dell'inizio del racconto. Non temere questa relazione con lei, l'intimità tra voi due, è tua moglie. Già, tutto si è già trasformato. E poi su questa vicenda arriva il terzo per antonomasia, che è lo Spirito Santo. Lui è sempre il terzo, vero? E dice il Vangelo, ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E qui il richiamo proprio della radice del termine, tra questa la genesi, questa la generazione di Gesù, colui che è generato viene dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, la genesi, scusatemi, annunciata all'inizio del testo, era segno già dall'inizio della presenza generativa dello Spirito. Lo Spirito genera. E nel segno dello Spirito c'è questo rinvio tra gli eventi detti e gli eventi realizzati. Ciò che è stato detto attraverso il profeta Isaia è ciò che si sta realizzando adesso. Il Figlio è messo in relazione con la salvezza che dovrà avvenire, salverà il suo popolo, però anche con la salvezza già operata, già in opera nella storia di Israele. Un Figlio, anche lui sbilanciato già tra il passato e il presente. Il futuro. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà. Quel segno che Giuseppe non ha chiesto, però neanche rifiuta di chiedere, è questo: la Vergine concepirà e partorirà. Nell'abbandono, nell'apertura che il sogno comporta, forse io penso nella ruminazione della scrittura con cui lui era tanto familiare, è in grado di accogliere il segno che Acaz non era stato capace di accogliere. Il dramma di Acaz si scioglie nel sogno di Giuseppe, in un certo senso. E l'ultimo passo è il risveglio, resurrezione, l'Evertheis, sempre questo verbo usato per svegliarsi, ma anche per risorgere, e dove tutta quella lunga percorso interiore, nel sonno, nella veglia, diventa azione molto concreta. Mi sembra come no che si fosse addormentato inavvertitamente mentre rifletteva, perché l'Evangelista non dice poi si addormentò e allora arrivò l'angelo, mentre rifletteva nel sonno però gli appare l'angelo, invece dice si sveglia, si sa esplicitamente. Al risveglio tutto è chiaro e si agisce. E vengo alla figura un po' anche di Maria, che sta in Matteo in modo molto chiaro in questo grande intreccio tra la storia personale di Giuseppe e di Maria, appunto, e la storia di Israele. C'è questa figura della promessa sposa di Maria, un'altra figura, dicevo, in bilico, tra un contratto, un fidanzamento già realizzato, già fatto, e un matrimonio non ancora reale, perché ancora non si vive insieme. Nel racconto di Matteo, che è sempre molto attento, quest'anno lo vedremo leggendolo un pochino per volta, molto attento a sottolineare la continuità con la legge di Israele, non sono venuta ad abrogare ma a dare compimento, è una sua cifra in un certo senso. E la figura di Maria arriva attraverso la citazione di Isaia 7,14, e quindi è presentata in controluce con questa misteriosa Alma, che è il termine ebraico che in italiano è tradotto la Vergine concepirà. Ma vediamo che è interessante, perché Alma in realtà non vuol dire vergine, è il greco Parthenos che l'ha fatto diventare, è giovane donna. Infatti storicamente si disquisisce se in realtà Isaia si riferisse alla figlia, al figlio di, alla moglie di Acaz che avrebbe generato il re Ezechia, oppure alla moglie di Isaia stesso che doveva avere un figlio, non è qui molto importante. Quello che rimane importante e che è certo è che in mezzo appunto a una guerra che rischia di travolgere tutto, in mezzo alle difficilissime decisioni politico-strategiche sulle alleanze da stabilire, il segno è un bambino che nasce. Quello che a me è sembrato interessante è che appunto nell'intreccio tra Maria donna e Israele popolo, la Alma, la giovane donna di Isaia 7,14, diventa Betulà, che sì, lì è vergine, ecco, lei che non è ancora andata a vivere con il marito, sta ancora a casa del padre, quindi per definizione è vergine. In Isaia 62:5, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Ma se voi avete presente un po' il contesto del terzo Isaia, questa vergine è tutt'altro che una figura idilliaca di una bella fanciulla in giro, è il popolo di Israele infedele, passato attraverso tutti i tradimenti possibili e immaginabili, tutte le trappole possibili e immaginabili. Qui incontra il suo sposo. Siamo passati dal capitolo 7 al capitolo 62, dal primo Isaia al terzo. Qui incontra il suo sposo e appunto, ed è il popolo, la comunità intera ad essere sposata, consolata, a ricevere in dono completamente incondizionato, una nuova integrità, una nuova verginità, possiamo dire, proprio nella rinnovata relazione con Dio. Questo per me c'è un pochino dietro alla figura di Maria presentata attraverso questo tipo di riferimento, almeno io così l'ho seguito e l'ho trovato nella mia lezione divina, perché certamente il legame tra questa giovane coppia e il loro popolo è molto forte, e Matteo ci obbliga quasi a continuamente leggere queste vicende in relazione con la storia di Israele. Vengo a concludere, pensavo alla fine, ma alla fine chi è, qual è il volto di Dio che si rivela in questa storia di Giuseppe? È davvero, io credo, il Dio dell'incarnazione. Abbiamo letto tante volte nelle nostre veglie di Natale quel testo dello pseudo Basilio, si dicono Basilio, Innocenza, Sinfuria, Dio sulla terra, Dio in mezzo agli uomini, non un Dio che consegna la legge fra bagliori di fuoco e suoni di tromba su un monte fumante, o in densa nube fra lampi e tuoni, seminando il terrore tra coloro che l'ascoltano, ma un Dio incarnato che con soavità e dolcezza, siamo ancora all'antifona, parla a creature che hanno la sua stessa natura, Dio nella nostra carne. Quindi mi verrebbe da dire stasera un Dio che è capace di presentarsi anche nella delicatezza di un sogno. E qui, nella delicatezza del sogno, consegna all'uomo la possibilità di un senso. Padre Ruberval ieri ci faceva riflettere sul fatto che il bisogno di senso alla fine è il bisogno più radicale dell'uomo. E credo che alla fine il Dio di Gesù, il Dio di Giuseppe e di Maria è un Dio appunto delicato ma non rinunciatario, che rimane nella trama della storia dell'uomo profondamente, e rimanendoci ne cambia il senso, ne svela il senso profondo. Questa è la rivelazione, che il fatto che il vero annuncio, la vera buona notizia, che il senso è nel senso proprio della direzione, che quella storia ingarbugliata che si è creata fra Giuseppe e Maria, di tutte le nostre storie ingarbugliate, si apre a spazi vertiginosi eppure alla portata della nostra azione. Il terzo, che ha fatto irruzione in tutte queste forme del bambino, dello Spirito Santo, della legge, del popolo, della profezia, eccetera, non è un terzo incomodo, forse un po' sì, ma quello che apre alla possibilità di un senso che non sappiamo capaci di desumere con le nostre stesse forze, rimanendo chiusi alla nostra prospettiva. Il terzo crea la possibilità.
Sono tanti tante le cose che sono state suscitate adesso dalla bellissima riflessione di Marta, e davvero andrebbero riprese con calma, nel silenzio, poterle considerare tutte. E mentre parlava così, due piccole riflessioni. La prima mi viene dalla lettera dell'Apostolo Paolo, quando, cioè all'inizio della lettera, Paolo dice che è appunto apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Dio con potenza secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo la grazia della vocazione. E mentre Marta parlava, perché avevo considerato questa chiamata di Paolo, cioè questo Vangelo, e mi chiedevo, Maria anche ha ricevuto il Vangelo della chiamata, no? Siamo già una Maria che ha già, secondo il racconto di Luca, ha già corrisposto a questo Vangelo che gli è stato dato, annunziato dall'angelo, sarai madre, eccetera, la sua vocazione. E quindi si trova in questa situazione, e mi chiedevo, è il Vangelo che riceve Giuseppe, questa bella notizia che riceve Giuseppe, e che la riceve appunto, come Marta diceva, in questa maniera molto così, per Maria l'angelo entrò nella sua abitazione, dove possiamo avere tanti riferimenti, ma c'è questa irruzione, e con questo saluto gioioso, piena di grazia, cioè che l'ha subito sconvolta. E Giuseppe, come diceva Marta, riceve appunto dentro queste sue considerazioni, dentro questo suo riflettere, meditare, dentro questo suo silenzio incomprensibile, ecco, riceve anche lui in sogno dall'angelo questo annuncio: non temere di prendere Maria tua sposa, come dice qui, diventa quasi realtà. È perché il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo e poi darà alla luce, tu chiamerai, qui in Matteo si dice che tu chiamerai il bambino Gesù, infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Esattamente il Vangelo, potremmo dire così come ce lo dice Paolo, viene dato, viene consegnato a Giuseppe. Poi l'Evangelista dice tutto questo è avvenuto perché si compisse, come ci parlava bene Lazzaro, no? E poi Giuseppe anche qui, diversamente da Maria, perché Maria questiona, eccetera, qui si dice che proprio si destò dal sonno e fece come gli aveva ordinato l'angelo. Cioè come assume questo Vangelo, questo annuncio, e prende infatti Maria con sé come la sposa, come la moglie, diceva bene Marta. Ecco, vedevo, è quello che succede anche a noi, cioè che ci viene certamente questa parola che ci viene donata oggi, deve essere accolta, questo annuncio deve essere obbedito, come dice Paolo. E il Vangelo è per l'obbedienza delle genti, per l'obbedienza della fede. E allora vedevo queste due figure, cui parlava anche Marta, Akats e Giuseppe, due modi diversi. Akats, appunto, pur essendo confermato, ecco, mi piaceva vedere la vocazione di Isaia che nasce nel Tempio, che insomma sembra una vocazione molto bella, molto arcana. In realtà poi Isaia riceve una missione molto dura, perché il Signore gli dice: tu andrai ad annunciare un giudizio al popolo, un giudizio, c'è una parola che non accoglieranno. E si dice così proprio in Isaia. Mi piace leggervela perché per capire come Isaia riceve, insomma, la parola del Signore. E dice così: va e di a questo popolo, ascoltate bene, cioè questa è la missione di Isaia, è una missione molto dura, eh? Noi stiamo leggendo, ascoltando il testo di Isaia in refettorio, ma è una missione veramente dura. Va e di a questo popolo, ascoltate bene, ma senza comprendere, osservate bene, ma senza conoscere. Rendi ottuso il cuore di questo popolo e duro i suoi orecchi, vela i suoi occhi affinché non veda con i suoi occhi, né ascolti con i suoi orecchi, né intenda con il suo cuore, né si converta per guarire. Allora Isaia domanda: ma fino a quando dovrò annunciare questo? È una contraddizione, cioè io devo andare ad annunciare una parola che non sarà accolta. Ed è così, come diceva Marco, c'è tutta la storia di questa sposa infedele, è proprio così. È proprio la figura di Akaz. Akaz che non vuole accogliere, sta così, un po' sulle due gambe, perché da una parte vorrebbe allearsi, cioè è più sicuro se fa alleanze con questi popoli per andare contro gli Assiri, dall'altra parte ha paura. E Isaia dice no, confida nel Signore, in realtà lui non ha fede, non ha fiducia, non ha stabilità, e con lui non avrà stabilità il popolo, per cui succede quello che lui temeva, cadranno in bocca agli Assiri, quindi sarà una desolazione per tutti. Però il Signore dà un segno, è molto bello questo, c'è un piccolo annuncio, una piccola speranza. E il testo di Isaia, il libro di Isaia è sempre così, sembra ormai che sia finita per Giuda, per Israele, sembra che per il popolo di Dio sia finito, ormai Dio è così esausto che lo abbandona, che lo lascia in preda ai nemici, e però poi c'è sempre il santo resto purificato 3000 volte, cioè questo piccolo germoglio che rispunta e che stabilizza tutto il resto, cioè che dà veramente, porta veramente serenità, pace, gioia a tutti, questo piccolo resto. E questo vedevo il contrasto tra Akaz e invece nei suoi pensieri, come bene ci ha detto Marta, la stabilità di Giuseppe. Non si dice niente, si dice che Giuseppe si destò e fece. Esegue, potremmo dire passivamente, ecco, lui obbedisce a questo annuncio, a questo Vangelo, e lo vediamo appunto in questo suo silenzio, proprio che per me è molto bello, come dire, l'accoglienza non è sempre un'altra risposta, l'accoglienza della risurrezione, anche le donne, nel Vangelo per esempio di Marco, altri Vangeli, la prima reazione è che stanno in silenzio, c'è bisogno di questo ascolto, di questo silenzio profondo, no? Mentre in altre situazioni è risorto, abbiamo visto il risorto, no? È immediato, invece stettero in silenzio. Questo vuol dire anche, sì, anche può essere il timore, ma vuol dire anche tenere dentro questo mistero, perché poi sia la storia a evidenziarlo. E qui è anche bello, perché oggi abbiamo letto le generazioni nel Vangelo di oggi, e si dice Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, generò, quando si arriva qui invece si capovolge la storia, qui si dice che Gesù fu generato, cioè c'è un passivo molto interessante, come per dire dentro questa attività umana, come anche fu risuscitato, e c'è un intervento di Dio che è proprio dalla svolta, ricambia, no? Questa attività dell'uomo diventa passività, diventa il Dio che agisce, e quindi ecco, mi sembra anche nel testo di Paolo c'è questa doppia da una parte siamo passivi di fronte al Vangelo che ci viene dato e poi diventiamo attivi e viceversa. Anche il Vangelo a volte ci rende passivi. La doppia stabilità nella fede. Dio ci abita, ma anche noi lo abitiamo, no? Si può dire, è duplice, no? Lui è in noi e noi in lui. Questo doppio, ecco, mi sembra che questo anche sia un momento molto bello per poter capire che ognuno di noi riceve come un Vangelo, un lieto annuncio, nonostante questo lieto annuncio, questa parola debba passare per un aspetto sofferto di noi, perché anche dice Paolo, anche l'annuncio della risurrezione passa attraverso la testimonianza della morte dell'Apostolo, in noi la morte, in voi la vita. E quindi c'è questo mistero, no? Di questo annuncio di Vangelo che da una parte ci apre e dall'altra anche rimane sempre oltre.
Io avrei una riflessione. Dunque, sono andato oggi sul computer, su Google, e ho digitato profezie. E lì salta fuori profezie che riguardano Gesù. Sono una ventina di cose che sono impressionanti. Infatti c'è quella di oggi, nato da una vergine, Isaia 7,14, Matteo. Ora, questa serie di profezie è impressionante. E infatti il filosofo francese Blaise Pascal, che noi conosciamo bene del 600, aveva detto: questa è la prova provata della divinità di Cristo, perché non è possibile che dopo che Isaia, nato nel 699, cioè a distanza di 700 anni, possa identificare tanti punti della vita di Cristo. Addirittura Blaise Pascal parla anche di un accenno alla risurrezione, che qui non trovo. Però è impressionante. Lui dice: la fede si può benissimo basare su questa. È come se una persona dall'epoca di Dante avesse profetizzato che oggi un grande economista come Valentino Bobbio sarebbe seduto di fianco alla nostra filosofa Francesca. È una cosa impressionante. E lui dice: infatti, la fede. E questa è la prova provata. Ora, sulla fede, visto che la sorella ne ha parlato, c'è una cosa che è chiaro che la fede noi normalmente la decliniamo al futuro, va bene? Cioè, noi la morte non esiste, la morte è una trasformazione. Con il linguaggio della fisica teorica potremmo dire che noi in vita vediamo quattro dimensioni e le altre sono compartificate. Quello che succede è che quando si va di là le quattro dimensioni si compartificano e se ne aprono altre, per esempio sulla coscienza, sull'amore, eccetera eccetera. Però c'è una cosa che mi preoccupa: noi questa fede la viviamo al futuro, mentre invece dovremmo viverla al presente. Vi ricordate quando il nostro filosofo ci raccontava oggi, mi ricordo ancora, oggi, 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 e noi non riusciamo a vivere la fede nel giorno di oggi perché abbiamo una difficoltà a andare nel nostro io interiore e analizzarci fino in fondo. Quello che diceva la volta scorsa la sorella, bellissima, ha fatto un bellissimo intervento sulla gioia della fede. E noi abbiamo una grossa difficoltà a raggiungere questa gioia, che non è soltanto contemplazione del bello, ma è avere una mano sulla spalla del Signore che ci riempie le solitudini. ultime, che ci consola nel dolore, che ci dice cosa dobbiamo fare. In fondo Gesù Cristo ce l'ha detto: cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato per giunta. Quindi oggi cerchiamo, dobbiamo cercare. Quindi io credo che quello che ci manca è proprio questo, forse è perché non sappiamo pregare. E per quello che io credo che voi sorelle maggiori dovreste insegnarci a pregare in modo più intelligente, in modo da poter godere di questa oggi di quello che potremmo chiamare gioia della fede, cosa che noi con difficoltà riusciamo a raggiungere. Probabilmente la preghiera come contemplazione o come meditazione è quella che i monaci sperimentano, quello che una preghiera che riesce a raggiungere l'io interiore, ed è difficilissimo. Io non ci riesco, ci riuscivo quando ero piccolo, ma adesso non ci riesco più. Voi dovreste insegnarci un metodo. Voi come monache,
lezio divino,
dovresti insegnarci un metodo, perché ci sono. Io mi ricordo che avevo un sacerdote che mi seguiva, un gesuita, e mi insegnava il metodo. Ma a me Sant'Ignazio non mi ha mai piaciuto. Voi probabilmente avete dei metodi per poter arrivare a queste profondità, o no?
Sì, lo faremo.
Fatelo, perché ne abbiamo bisogno. Cioè, la fede non è soltanto nel futuro, nella morte, la vita, la morte. Sappiamo che la morte non esiste, che è semplicemente un cambio di coordinate, dalle coordinate della relatività generale che noi sperimentiamo, mentre invece le altre, come la coscienza, come l'amore, come la consapevolezza, la creatività, sono compatificate. Là avremo che sono compatificate le coordinate, le nostre coordinate su cui facciamo la fisica, e se ne apriranno dalle altre. Però appunto, ripeto, quello che ci manca è la fede vissuta giorno per giorno, come dice Francesca, oggi. Io sento la difficoltà di questo.
Adesso intanto ascoltiamo anche Francesca.
Valentino.
Come Marta Michela, anche io comincerò un momento dalle lettere romane, che mi colpisce sempre, perché si riferisce a quelli che sono a Roma, amati da Dio, santi per chiamata, e ci benedice quelli che sono a Roma, e ci dà una responsabilità enorme, ci dà una chiave di lettura teologica di quello che poi ci racconta il Vangelo. Quindi sul Vangelo a me vengono in mente questo: Maria e Giuseppe, noi siamo all'inizio del Vangelo, Maria e Giuseppe sono la scuola di Gesù, in qualche modo, da dove prendono il senso di rispetto, l'amore, da dove prende Gesù il senso di rispetto, l'amore, il superamento della legge a favore del bene delle persone, lo prende proprio dall'atteggiamento che fin dall'inizio del Vangelo viene raccontato di Gesù, di Maria e Giuseppe.
Dunque, idee sparse, non proprio così organiche, ma proviamo forse. Diciamo, devo dire, mi colpisce effettivamente il discorso sulla stabilità, perché effettivamente c'è una differenza fra l'agitarsi che per esempio appunto l'agitarsi di Agar, che però alla fine è anche un agitarsi autosufficiente, molto autosufficiente. Peraltro lui ne ha dato prova anche prima, perché se noi andiamo a vedere nel secondo libro dei Re, al di là degli aspetti appunto legati alla guerra ormai imminente, c'è una cosa che io trovo abbastanza, cioè, che mi ha colpito, perché lui a un certo punto, senza che né Dio né nessun profeta gliel'abbia chiesto, comincia a rivoluzionare il Tempio, toglie il mare di bronzo, no, la vasca da sopra i buoi, lo sposta. Quindi, insomma, è anche uno che le sue iniziative le prendeva, e non è che, diciamo, non era proprio così incerto e impacciato. E la verità è che lui infatti non è impacciato neanche in questa sua falsa religiosità, non tenterò Dio, lui in realtà vuole che Dio non si impicci fondamentalmente in quello che lui ha già deciso. E allora invece l'inquietudine, che è per esempio quella di Giuseppe appunto, è anche quella di accettare che se Dio non viene a impicciarsi, uno non ne esce. E forse questo è quello che ci aiuta ciascuno. Mi colpiscono i due nomi che appunto l'angelo dice quando dice che nascerà questo bambino. Intanto dice, lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà. Ora questi infatti, dice, perché infatti? Infatti non si capisce. La verità è che lo chiamerai Giosuè, perché Gesù è Yoshua, e come Giosuè ha salvato il popolo appena entrato nella terra santa dai vicini che non volevano affatto questo corpo estraneo, anche lui salverà il popolo, ma da cosa? Dai peccati. Quindi una salvezza di perdono, qualche cosa di estremamente dirompente. E poi l'altro nome è appunto, che riprendendo Isaia, è l'Emanuele, che è Dio con noi appunto. E peraltro o Emanuel, torniamo alle ferie maggiori di Avvento, è l'invocazione dell'ultima feria. E allora questo Dio con noi è il Dio accanto. In fondo noi sappiamo sempre che l'angelo, anche nell'Antico Testamento, cioè, a volte è un angelo, ci sono degli angeli, Raffaele, Michele o Gabriele, sappiamo che sono delle individualità, ma spesso angelo è anche la presenza di Dio. E a me piace quindi pensare anche a questo angelo di Giuseppe, che in fondo è Dio che si fa accanto al sonno di ciascuno, al sonno inquieto di Giuseppe, interviene in questo sonno. Quindi, lo diceva anche Marta, Dio è presente e attira, ma bisogna fare un po' di fatica di cercare di capire, diciamo, di arrampicarsi su questi scalini o su questi spuntoni, per chi magari è abituato ad andare un po' così in montagna, cioè individuare i punti che Dio ci dissegna, ma non sono proprio così piani. E Agar la fatica non l'ha voluta fare, invece in fondo Giuseppe accetta questa fatica. E io penso, questo è anche per ciascuno di noi, per me è anche un grandissimo invito a non perdere la fiducia nella prova. Cioè, credo che ciascuno di noi, anche soltanto pensando ai prossimi mesi, a motivi grandi o piccoli, magari in qualche caso molto grandi, di preoccupazione. Però c'è la prova e c'è questa presenza vicina, amichevole, che guida la storia. E concludo, diciamo, con un accenno appunto alla genealogia. A Padova, nella Basilica del Santo, nella cosiddetta Cappella del Beato Luca, c'è tutta una serie di affreschi con tutti questi personaggi della genealogia, ognuno con la sua aureola. In realtà sappiamo bene, almeno di quelli di cui è possibile ricostruirlo, che, diciamo, l'aureola probabilmente noi non gli avremmo messa, ma loro, pur avendo vissuto come hanno vissuto, il fatto stesso di aver tramandato questa cosa, quindi pur senza saperlo, di essere stati al posto in cui Dio li aveva messi e di aver camminato in quella strada in cui Dio li ha messi, diventano quelli che preparano. E infatti poi tutta questa corte di teste con l'aureola finisce con una bella statua lignea della Madonna col Bambino. Quindi appunto la fede è fiducia anzitutto, prima che è attesa di qualcosa che è importante, è fiducia che non si è soli già oggi, ed è fedeltà nostra a una vocazione che già abbiamo ricevuto.
La Genesi di Gesù Cristo. Allora è interessante perché l'Antico Testamento si apre col libro della Genesi e della creazione di Dio, e il Vangelo di Matteo si trova posto all'inizio del Nuovo Testamento con questa parola Genesi, la Genesi di Gesù Cristo. Praticamente ci invita a riflettere sul fatto che con Gesù effettivamente entra nella storia del popolo di Dio, entra nella Sacra Scrittura la nascita del mondo nuovo, del mondo rigenerato in Cristo e aperto da Lui attraverso la risurrezione alla nuova creazione di Dio che restaura, diciamo così, la salvezza, la creazione compromessa in qualche modo, la prima creazione compromessa in qualche modo dal primo Adamo, no? Sembra che in un certo senso si coglie, diciamo così, il senso di questo seme che nasce in Maria per opera dello Spirito Santo, come l'annuncio fin dalle prime parole del Vangelo di Matteo della nuova creazione preparata da Dio. E poi mi sembra interessante la riflessione che è stata colta un po' da tutti gli interventi sulla fede di Gesù e di Maria, perché mi sembra che in loro abbiamo una transizione importante. Passiamo dalla fede ebraica, che è quella di Giuseppe, che è quella di Maria prima dell'annuncio dell'angelo, alla fede nel Dio di Gesù Cristo. Sono i primi due cristiani, i primi due credenti nella cristianità, se posso dire in qualche modo, e non è facile per loro operare questo passaggio la fede tradizionale ebraica, che tutti e due continuano con la dedizione della loro persona, e Giuseppe come uomo giusto, Maria come colei che si dimostrerà aperta all'accoglienza della parola. Quindi il passaggio dalla fede ebraica alla fede cristiana. E qual è, diciamo così, in un certo senso il nucleo di questa fede, così come mi sembra che si possa cogliere in questo Vangelo? Nel nome di Gesù, cioè l'angelo ci dice che Gesù sarà chiamato Emanuele, dice, e quindi il nome Emanuele, cioè il suo nome, è Dio con noi. Ed è la rivelazione del nome di Dio che abbiamo anche nell'Esodo, cioè quando Mosè si rivela a Gesù nel rovetto ardente, gli dice, prima dice io sono, dirai al popolo io sono, e dice io sono con te. Cosa che i linguisti, i semiologi scrivono col trattino, io trattino, sono trattino, come trattino, te. È un nome, il nome di Dio, del Dio di Gesù Cristo, in Cristo è il Dio con noi, che non è una situazione relazionale, non è che è Dio perché ci sta, si chiama così, perché ci sta vicino, è il suo nome. Noi crediamo nel Dio, Dio con noi. Noi vediamo quello che si presentano dicendo il mio nome è io sono con te, quello che diceva prima anche Marco nella conclusione della sua riflessione, e lo troviamo all'inizio, diciamo proprio così, e questo connota la fede di Maria e la fede di Giuseppe, il loro passaggio dalla fede ebraica alla fede cristiana, se posso dire così, mi sembra.
Questo testo del Vangelo piace sempre molto perché mi mette in risalto come il Signore ha strade diverse per ognuno. Sempre subito tanto l'annunciazione a Maria e l'annunciazione al Sole in due dinamiche totalmente diverse, come un elemento comune, la segretezza, quello da quale, un aspetto da quale è partita Marta, perché il dialogo tra Marta e tra Maria e l'angelo è nel segreto, perché noi non possiamo immaginare che avviene come un comizio, non possiamo immaginare che avviene così detto, proferito come sto facendo io adesso. È un dialogo di preghiera, quindi è un'esperienza mistica forte quella di Maria. E la cosa che mi ha sempre divertito molto di questo testo di Giuseppe, dell'evento di Giuseppe, è che in Giuseppe c'è la dinamica della resistenza, mentre l'uomo di fatto è sempre attivo, no? La battaglia, l'uomo è quello che decide, soprattutto nel mondo dell'antico Israele, no? In questo caso Giuseppe è fermo, dorme, addirittura dorme, e c'è l'elemento del sogno, quindi che è un altro elemento molto segreto, perché chi fa il sogno sa qual è il sogno, se racconti il sogno è già diverso il sogno, perché non puoi ricordare tutto del sogno. E questo mi ha sempre affascinato tanto di Giuseppe, perché questa sua passività in realtà è la sua grande sapienza, è un grande sapiente Giuseppe, è un grande obbediente Giuseppe, questo fatto che lui si alza e va al risveglio, e l'obbedienza. E penso alle nostre esperienze, almeno alle nostre in monastero, poi probabilmente anche nella vita di famiglia, nella vita scolare, ci sono delle esperienze che richiedono un'obbedienza che rimane sigillata da questa segretezza dell'esperienza stessa. Non so se mi spiego. E la dinamica dell'amore è questa, di un rapporto sponsale, e la dinamica del segreto, dell'intimo dell'anima, e di fronte a questo c'è tanto stupore, io ho sempre avuto tanto stupore, faccio mie le parole di Paolo, no? Cioè la consapevolezza che da questa storia che ci racconta Matteo avviene questa consapevolezza che Paolo dice ai Romani, come diceva prima Valentino, ai Romani lo dice, per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, grazia su grazia, per suscitare l'obbedienza della fede, non l'obbedienza alla fede, l'obbedienza della fede in tutte le genti, perché è contagioso. Questo comportamento di Giuseppe come il comportamento di Maria diventano contagiosi, proprio perché sono eguenti, ti fanno agire e ti fanno rinunciare il mondo come hanno fatto loro, il loro piccolo.
Io, come sono tantissimi gli aspetti,
la famiglia non mi sorprende, io solo brevemente proprio qualcosa.
Innanzitutto da ogni riflessione che avete fatto c'è tanto e da Marta, come ha detto, è davvero tanti spunti a tutti quanti, e anche il signor Valentino si chiama, mi ha fatto sorridere perché mi sono rivista quando ha letto, la seconda lettera, la lettera di San Paolo Apostolo dei Romani, quando ha detto ai Romani, anche a me, è arrivato quel fatto, no? Quella, che non è, lui l'ha detto sorridente, però è vero, a quel punto ha città esistenti nelle nostre vite. Io dico, no, che noi che siamo qui non abbiamo niente da che invidiare, possiamo dire, a quelli che hanno incontrato Gesù nella carne, come dicono anche i nostri padri della Chiesa, no? Quindi è verissimo quanto è vero. E questo per quanto riguarda Roma. Poi mi ha colpito il fatto, infatti, questa religiosità. Io da sempre, leggendo la prima lettura, dicevo, però, e come mai viene rimproverato anche? Cioè, è bravo per dire, io voglio chiedere segni al Signore. E invece, vedi, il Signore vuole essere scomodato, cioè vuole starci, tra virgolette, appresso. E tanto appresso che infatti mi è piaciuto molto, tra le varie cose, anche il modo di come parla Marta, che presenta anche il fatto dello Spirito Santo come il terzo, più che incomodo, ma quello scomodo, perché ti scomoda, no? Ti scomoda l'esistenza. Ed è quello che è accaduto a Giuseppe e Maria. E riflettevo al fatto, innanzitutto mi è venuto alla mente il fatto che Giuseppe, un po' tra la verità, infatti, di tutto quello che avete sottolineato, delle differenti vocazioni che hanno avuto, no? Il modo in cui sono stati chiamati Maria e Giuseppe, proprio a Maria un attimo, e al suo fallimento di testimone per la prima volta, perché il sogno intervento dopo, no? A confermare Giuseppe, però per aver riflettuto, per essere entrato in crisi, tra virgolette, Giuseppe, pensare di ripudiarle, perché aveva avuto il primo annuncio, quindi del Vangelo, da parte di Maria, e Maria è Maria, è la Madonna. Eppure, tra virgolette, possiamo dire, in questo primo annuncio del Vangelo è un santo, non è che lo stava dicendo a chissà chi, ma era dicendo un uomo giusto, eppure ha fallito, comunque non so come spiegare, no? È dovuto intervenire l'angelo nel sogno, Dio stesso, perché questo mi ha fatto riflettere un po' come dice il Signore a ciascuno di noi: tu fai la parte tua, adesso ci penso io, un po' quel resto, no? Che è il resto di Israele, alla fine il resto è proprio Dio, no? E che poi veramente rivoluziona nel silenzio, nel segreto. Nessuno sa che accadono, no, cose grandi nelle piccolezze. E niente. Ah, e poi l'ultima cosa, laddove vedi le relazioni, questo nella famiglia, dovunque, fondate su Dio, perché viviamo. Allora, se uno ci crede realmente, no? Vanno anche là dove sembra che stanno per finire, sembra che la sta ripudiando, il segreto, però non so, ci sta pensando. Ma, come dice, ha sottolineato anche Marta, addirittura l'angelo la trasposa, è tua. Cioè, non è più promessa, è proprio tua. Cioè, è là veramente l'intimità è ancora più profonda e dura, dura, stabile, è per sempre.
Se non ci sono altri interventi, possiamo allora concludere la nostra lezione proprio cantando, come diceva Marta, la prima antifona o Sapienza con il Magnifica, e magari, come ci diceva padre Scicolone, sempre cantare questi due cantici in piedi.
Fine.
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha posto Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. A te, Signore, Figlio di Dio, nato dalla Vergine, cantiamo nello Spirito la tua gloria col Padre.
Dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.